Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Rieccoci, buongiorno. Di nuovo, stavolta buongiorno a tutti. Eccoci qua al nostro appuntamento mensile per la presentazione del nostro caro Orizzonti
Magazine. E la parola del mese?
La parola del mese, questo mese, è pace.
Oh, che bello, già sto serena.
Quanto mai indicata in questo momento.
Che hai trovato nelle tue ricerche? Allora, voi dovete sapere che Laura ha 6-7 foglie davanti di cose sottolineate.
Sì, ma perché vi dirò che questa ricerca di solito è molto stimolante, perché si trovano un sacco di cose, spunti di riflessione, informazioni, notizie curiose. Allora, partiamo va bene, dalla parola del mese che trovate sul giornale,
pagina 4, scritta da Roberta, che ringraziamo come sempre.
La definizione: condizione di normalità dei rapporti, di assenza di guerre e conflitti all'interno di un popolo, di uno stato, di gruppi organizzati etnici, sociali e religiosi, e aggiungerei anche con se stessi.
Verissimo.
La pace interiore, che forse è ben rappresentata in tutti i casi dal disegno, cioè ti dà più quel senso lì
di quel tipo di ricerca, quantomeno, e ringraziamo Dario per questo.
E comunque, sai, la pace prima ce la devi avere dentro,
è vero. Per poterla portare fuori, è verissimo.
Quindi ho trovato un sacco di belle cose, vi butto lì qualche spunto, perché questi veramente sono spunti di riflessione. Tipo: la scuola ha una responsabilità speciale, è il luogo di incontro e di crescita delle persone, un laboratorio di relazioni e una palestra di vita. Quindi ha questa, fra le varie responsabilità, anche quella di educare alla pace. Scusate. Perché in effetti anche ci poi lo incontreremo nel cammino dentro il giornale, questo concetto dell'educazione alla pace. Poi vi do qualche nota, diciamo, curiosità
di colore anche, magari.
Allora, sì,
di colori ne ho tanti oggi.
Di colori. Allora, il colore. Allora, partiamo dal colore, sì. Visto che l'hai citato così. Il colore che simboleggia la pace è il blu. Perché rappresenta la pace e la tranquillità. E anche, diciamo, nella scelta delle pitture è indicata per le camere da letto, così, perché è rilassante.
Però, anche se la mania della pace è una sorta di arcobaleno,
cioè, in realtà quello che abbiamo tutti in mente quando parliamo di colori della pace è la bandiera della pace, che ha 7 colori. Ve li risparmio in ordine, basta che tanto le vedete appese fuori, quindi sono nell'ordine. Una curiosità: nella bandiera della pace al centro c'è scritto pace, e quasi sempre in italiano, anche in altri paesi che non siano l'Italia. Ma prima di questa scritta pace c'era una colomba con il ramo d'ulivo in bocca, disegnata da Picasso.
Ah, ecco.
Che io ho sul mio frigorifero.
Molto bene.
Invito gli altri, ma lo faccio io prima.
Certo.
Dunque, e poi come nasce la bandiera della pace? La bandiera della pace ha origini italiane, come il concorso del logo del Giubileo, che l'ha vinto un italiano. Anche la bandiera della pace è nata in Italia, grazie ad Aldo Capitini, che era politico e filosofo, noto come Gandhi italiano, e fondatore del movimento non violento, che organizzò la prima marcia della pace.
Ah, ecco.
Come ci ritorniamo? Nel 1961 ha creato questa bandiera, che è stata il primo esemplare, è stato cucito a mano da una ragazzina di 12 anni, figlia del maestro Siciliani, noto compositore italiano, questo io non me lo ricordo, però che si trovava, partecipava a questa marcia, a questa prima marcia. E la bandiera originale è conservata a Perugia nella biblioteca San Matteo degli Armeni. In più i sette colori dell'arcobaleno, diciamo che sono scelti anche perché l'arcobaleno di per sé, anche in altre culture, non soltanto nella nostra, è simbolo di pace. Nella nostra, sì, perché sì, è simbolo di pace dopo il diluvio, sì, esatto, un po' come il discorso della colomba di prima. Mm-hmm. E quindi queste note ve le ho date di curiosità. Aggiungo l'ultima. Sulla bandiera della pace, che Pace da tutti i balconi fu una manifestazione organizzata da padre, promossa da padre Alex Zanotelli nel 2002. Sì. Contro la guerra in Iraq. E ce l'abbiamo ancora, ce l'ho anch'io, la bandiera della pace.
E invece
sul balcone.
Tra i Nobel esiste anche il Nobel per la pace.
Esatto,
no?
Anche fra i Nobel era la mia curiosità.
Ah, infatti, perché intanto senti Nobel per la pace.
Sì, ma perché poi tu, intanto che lo dici, che dici la parola, ti vengono in mente tutte
pezzi,
le cose che sono legate. Anche io
c'è,
ho seguito questo percorso.
Di celebre che l'ha ricevuto.
L'hanno ricevuto in tanti. Ecco. È un premio che ha, diciamo, è stato assegnato per la prima volta nel 1901, ma è stato un po' controverso, perché a volte è stato assegnato a persone che poi non diciamo hanno
rappresentavano
fatto
una pace alternativa,
ecco, altre azioni che non erano tanto
in
linea.
Ce n'è almeno uno così.
Okay. E ce n'è più di uno,
ecco.
Beh, se vogliamo nominare l'ultimo, Barack Obama,
ecco, e vai.
Ma adesso non so, senza giudizi di merito,
no,
però
esatto
dico, sono tutte informazioni che, se vi interessano, potete andare,
sì,
su,
esatto,
internet,
esatto,
e le trovate. Adesso noi non ci dilunghiamo più di tanto, però voglio dire ancora un'altra cosa, ma abbiamo tempo, credo, sì. Il simbolo della pace, perché
sì,
un'altra cosa parecchio nota è quello, il simbolo della pace, che è un cerchio con un'asta verticale e due, come due braccine, due raggi, nella parte bassa.
Mm-hmm.
Allora, questo simbolo è stato creato nel 1958 da un signore che si chiamava Gerald Holtom, oppure Holtom.
Hai detto, non so, 58, non 68.
No, 58. Ma okay.
Diciamo, infatti è lì che volevo arrivare.
È stato creato allora per una campagna per il disarmo nucleare.
Ok.
E infatti sembra che una delle ipotesi, perché non c'è una certezza, ci sono delle ipotesi sulla origine di questo simbolo, e che sia dunque la rappresentazione grafica,
okay,
della simbologia delle navi,
okay,
dei marinai della marina, che rappresentano una la N, credo che sia l'asta dritta, perché è una bandierina verso l'alto, e una la D, quindi Nuclear Disarmament,
okay,
la D credo che sia quella con i braccini in basso, e l'aveva appunto creata ad hoc per questo. Poi però in una lettera che scrisse a un suo amico, disse che era un po' la rappresentazione del suo stato d'animo, sai, l'uomo,
sì,
afflitto con le braccia in basso, perché a causa dell'andamento delle cose, diciamo, ha dato al disegno la forma di una linea che ci ha fatto un cerchio intorno, all'uomo afflitto, come fa riferimento al contadino di Goya davanti al plotone di esecuzione. Tuttavia, comunque, questo simbolo è stato creato da lui in quell'anno, ma è diventato famoso nel 68,
esatto,
ai tempi della
Love, alla fine, con
della,
tutto quello...
Sì, è diventato perché Peace and Love, ma non era, diciamo, è stato adottato, ma sempre era comunque contro la guerra, allora c'era la guerra del Vietnam, e quindi...
Sì, esatto, in realtà lo immaginiamo proprio intorno a tutto questo, invece è precedente, vedi, è stato riutilizzato in questo modo.
Esatto.
Interessante.
E poi abbiamo un simbolo che è simbolo religioso della pace, che è la colomba.
Certo.
Perché dopo il diluvio la colomba
portatrice di nuove buone notizie. Sì.
Ultimo, penultimo. Allora, chiudiamo il discorso con le parole di Papa Francesco, secondo me, che dice: la pace la costruiamo anche noi nelle nostre case, in famiglia, tra vicini di casa, nei luoghi dove lavoriamo, nei quartieri dove abitiamo. La costruiamo aiutando un migrante per strada, visitando un anziano solo, rispettando la terra maltrattata e accogliendo ogni nascituro. Quindi ho letto, diciamo, pedissequamente quello che dice il Papa a questo proposito, che è poi quello che tante volte ci interroga, no? Noi quando andiamo, diciamo, parole contro la guerra e a favore della pace, però molto spesso i nostri ideali sono alti, ma non guardiamo al giardinetto di fianco a noi. E in più, anche questi leggerò e poi mi taccio, dei pensieri che ho trovato scritti da ragazzini delle medie, di una scuola media, che mi hanno abbastanza colpito. Ce n'erano tanti, ma ho estratto questi due. Un ragazzino di nome Patrick che dice: la pace è guardare verso il cielo e vedere tutto blu, è sdraiarsi per terra, dormire e sognare, camminare per casa con i raggi di sole indeboliti dalle sottili tende, è udire il garrito delle rondini, non gli spari dei soldati. La pace è vivere liberamente senza scappare. Questo dal brivido,
eh? Intenso, sì.
E poi una ragazzina a nome Sofia, guarda, senza volere ho fatto anche una parità, perché
esatto,
erano un ragazzino e una ragazzina. La pace nel mondo. La pace si rappresenta in diverse forme, la puoi notare in una piccola foglia che delicatamente si stacca dall'albero e con la potenza del vento atterra. La puoi notare nel silenzio della mattina, ma allo stesso tempo senti il mondo che si sveglia. Nella notte che racchiude nelle sue tenebre ogni piccolo rumore, ogni piccola vita, e lascia riposare tra le sue braccia. Questa sì che è pace. Abbasso la guerra.
Belle, belle tutte e due, anche chiaramente.
Sono belle tutte e due perché comunque hanno una nota di femminile tutte e due.
Anche sto dicendo, in qualche modo entrambe romantiche, ecco, sì, diciamo così. Bene, questa è l'intro che abbiamo fatto sulla pace e la vediamo in questo numero esprimersi in tante forme. Ne facciamo una carrellata come facciamo sempre. Partiamo da rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace. Questo è un articolo scritto da Massimo, il nostro diacono, sui dialoghi di pace durante l'incontro appunto con Monsignor Raimondi. Semplice, una bella lettura, è anche un modo per fermarsi a fare una riflessione.
I dialoghi di pace si ripropongono,
esatto,
quest'anno, erano stati proposti la prima volta l'anno scorso,
nella Domenica di Avvento, in buona sostanza, di Quaresima. Non ce la posso fare, di Quaresima. Proseguiamo, come dicevi prima, con l'educare alla pace, quindi anche qui c'è sia un percorso con alcuni appuntamenti, 6 incontri che sono già iniziati a febbraio e concludono ad aprile, poi un articolo di Daniela proprio sul tema della pace.
Hanno partecipato diverse associazioni di Saronno e proprio a questa... Se, infatti l'ho pensato prima quando, mentre parlavo, ma anche quando ho cercato,
sì,
dico guarda, combinazione c'era proprio questa sorta di scuola,
sì,
perché in effetti come la scuola ha la responsabilità di educare alla pace, c'è cioè la scuola per i bambini e la scuola anche per gli adulti.
L'articolo inizia proprio con questa domanda: come si diventa uomini e donne di pace? Che ci dice che come in tutte le cose, se non lo si è, si può diventare in questo
perché tutto si può imparare.
Tutto si può imparare, anche questo. Proseguiamo poi con il Giubileo degli Scout, il taglio in questo caso passiamo da La Pace alla Speranza, che in qualche modo sono sorelle, amiche, diciamo così, in questo incontro avvenuto in Duomo, appunto di fraternità e di rinnovamento. L'articolo è scritto da il nostro amico Andrea e da Livia Volonté, che sono responsabili appunto di zona della GESCI.
Sono sempre molto attivi gli scout. Comunque guarda che bello, anche le foto in effetti sono belle, rendono abbastanza la solennità
del momento,
e comunque loro riempiono sempre.
Vero. Proseguiamo con Animatori al servizio della comunità. Questo è l'articolo di Don Riccardo con la pastorale giovanile. Il titolo di quest'anno, se qualcuno l'ha dimenticato, è Tutto cambia o quasi, nel senso che è tutto un percorso interessante che dice che in realtà nel cambiamento ritroviamo le nostre radici e il fondamento di ciò che siamo e che vogliamo essere, insomma, di ciò che vogliamo esprimere a livello valoriale. Anche in questo caso, insomma, è iniziato con l'anno pastorale, questo percorso guidato dall'arcivescovo, e ci raccontano un po' gli incontri, i momenti che sono stati fatti di formazione.
Penso che questa cosa mi fa pensare a quante cose nel tempo sono cresciute, sì, maturate, partendo da una piccola realtà, diciamo autogestita, perché alla fine gli educatori negli oratori all'inizio erano solo i ragazzi più grandi che si prendevano cura dei più piccoli, e poi piano piano questa come dire,
sì,
questo ruolo ha preso una forma sempre più organizzata,
sì,
tanto che a un certo punto si sono cominciati a fare anche i corsi per,
esatto,
gli animatori.
Sì, 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 una
e
formazione.
Che poi sono corsi nel senso che sono momenti di formazione che comunque vanno sempre bene.
Certo.
E viene in mente che gli scout, uno dei simboli degli scout era il pollice che tocca,
sì,
il piccolo,
il mignolo.
Perché il grande aiuta il piccolo.
Espressione massima di pace, proprio anche questo articolo di Volti e Storie di Saronno, Rescue, persone che salvano persone in nome della pace. Con Giovanni abbiamo intervistato appunto un responsabile, un referente di questa realtà, di questa onlus, che aiuta in mare chi scappa dalle guerre, e abbiamo così sintetizzato nell'articolo, molto molto ben fatto, come sempre prepara Giovanni, ben arriva diretto al punto e di una certa intensità.
E ecco, così avete anche occasione di capire che cosa ci fa un equipaggio di terra.
Esatto.
E anche di dare una mano.
E di dare una mano, sì sì sì. Ci prendiamo un momento per una canzone e ci ritroviamo qui fra poco.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. I
E rieccoci di nuovo qua. Proseguiamo con articolo di Nuovi Stili di Vita per la custodia del creato. Il bisogno di narrare e far circolare il bene. Anche in questo caso Daniela ci racconta di un incontro di febbraio.
Perché c'è questa rete diocesana e quindi di varie esperienze, ma volevo farvi anche notare che è ricomparsa la pagina del consumo critico, che forse era sparita da un paio di numeri. Vicino proprio alla sua alla rubrica Nuovi Stili di Vita, così è allocata giusta, ricordatevela.
Mentre per quello che riguarda la Quaresima, come sapete, ogni anno abbiamo dei progetti. Quest'anno ne abbiamo due, sia per quello che riguarda gli adulti che quello che riguarda i bambini. Per i bambini il supporto che viene richiesto, insomma il sostegno che viene richiesto, è per il dormitorio di Casa Marta. Quest'anno il tema sarà proprio le croci del Ri. Ri vuol dire ripartire, ricominciare, ricostruire, tutti quei verbi che hanno un Ri davanti e sono stati scelti dalle catechiste proprio per un percorso di questo genere. Mentre il progetto degli adulti è quello di dare supporto al progetto decanale della Caritas Ambrosiana per sistemazione di alcune salette e laboratori del carcere di Bollate. Sono entrambi progetti raggiungibili a livello cittadino se ci impegniamo, ecco, non abbiamo voluto mettere le cifre, ma le so e sono entrambi economicamente raggiungibili, quindi se ci impegniamo tutti, insomma, dando una nostra piccola parte.
Poi secondo me diciamo, l'obiettivo vicino a casa è anche stimolante.
Sì,
no?
Stimolante, certo, assolutamente. Invece sempre per parlare di Quaresima, come sapete abbiamo un santuario che è super attivo da questo punto di vista. Due gli appuntamenti, ci dice appunto Don Massimiliano. C'è sabato 19 ore 11 via Matris nel Sabato Santo, quindi la mattina di Pasqua praticamente. E poi c'è questo digiuno del pellegrino che è un percorso, in realtà, da quello che abbiamo inteso, che si svolge con un centro focale, diciamo così, alla vigilia del voto, la mattina di sabato 22 marzo, ore 11, rosario, poi c'è l'Angelus con riso bianco e offerta di carità e poi la visita del santuario alle ore 13.
Mi piace dieta del pellegrino.
Esatto.
Sì, no, ma perché questo digiuno fatto con una ciotola di riso e l'offerta che si dà al posto del pasto, mi sembra una bella cosa.
Sì, proprio bella. E connessa a questo, visto che siamo già in santuario, abbiamo pensato di metterci in collegamento, insomma, all'articolo pagina 32, dove sotto lo sguardo della Vergine c'è stato questo incontro tra i rappresentanti del centro islamico e della rete mondiale di preghiera del Papa, insomma.
Sempre momenti di diciamo di vicinanza, come anche quello nelle pagine successive, sì. 18 e 19, che sono affiancate, quelle del digiuno di Quaresima,
esatto.
Quindi del digiuno cristiano e del Ramadan.
Sì, le abbiamo chiesto proprio, questo è come se fosse un'intervista doppia in qualche modo allo stile Iene, mettiamo così, da una parte Massimo e dall'altra parte Saif, rappresentante del centro islamico di Saronno, i due volti, no, del digiuno cristiano e del Ramadan e dell'impegno in questo percorso in qualche modo di grazia per entrambe le parti.
Posso dirti che mi piace questo titolo, Ramadan, il digiuno fisico che sazia l'anima.
Sì. È stata lunga la ricerca del titolo, ma Saif ha avuto buona idea da questo punto di vista. Appuntamento fisso di tutti i mesi è la nostra rubrica di Don Angelo Centemeri. In questo testo abbiamo ricordi e emozioni per ritrovare le radici.
Sempre.
Ma lui sempre ricorda emozioni, eh?
No, ma adesso questo sempre. Poi dopo quest'anno ha intrapreso questo filone delle immagini, quindi andiamo avanti così.
Molto interessante, altro articolo sempre sul tema dell'educare in qualche modo e il futuro della scuola tra pubblico e paritario. È anche qui un doppio sguardo tra due personaggi di valore, Masini e Musarò, che come dire, si confrontano.
Museo della Biscella.
Esatto,
museo, il conduttore.
Esatto.
Perché questa è stata una trasmissione della radio, sempre una pagina della radio.
Esatto.
Così sono opinioni, doppio sguardo, perché le cose si possono sempre vedere da una parte e da un'altra, poi ci si può anche incontrare.
Esatto.
Su alcuni aspetti, così. E abbiamo Casa di Marta.
Esatto, Casa di Marta, appuntamento visto. Anche questo ormai è diventato in qualche modo una rubrica continuativa.
Sai che il diacono Franco mi ha detto, quando è venuto da noi, dice: mi identificano con Casa di Marta.
Sì, no, vabbè, lui è pilastro della carità ed è vicino e collaboratore anche di Casa Marta. In realtà è poi rappresentante della Caritas per quello che riguarda, insomma, il suo servizio in città. Articolo carino, perché qua parla proprio di questa amicizia tra la Casa di Marta e il diacono Franco, e quindi le collaborazioni, insomma, anche per Casa Marta. Questo è stato l'anno della ripartenza, come titolo, insomma, che hanno voluto, quindi un ri che torna da questo, in questo senso. E poi, che dire, tempo libero, ti dici, vabbè, ho finito il giornale, sono lì, cosa faccio?
Leggo un libro,
quindi c'è sempre il suggerimento di Diego, il nostro amico della lettura, e il cui titolo è Abita la terra
e vivi con fede.
E vivi con fede.
Costruire il futuro attraverso le sfide del nostro tempo. Una lettura interessante, forse un po' impegnativa, però interessante.
Sì, beh, è sempre un suggerimento ed è, può essere uno spunto anche quando uno deve fare un regalo.
Poi c'è stavolta il nonno Sandrone, che è abbastanza poetico.
Sì, è romantico.
E volevo richiamare l'attenzione sul fatto che anche adesso, durante la Quaresima, ci saranno le benedizioni delle case, cioè alcune parti di parrocchie che non sono state visitate a dicembre, era stato già preannunciato, e saranno visitate adesso.
Esatto.
Però questo mi fa pensare che i quartieri aumentano, comunque la popolazione,
sì,
la popolazione
sì,
aumenta,
sì.
E poi forse diventa meno così impegnativo per i sacerdoti, meno affannoso.
Questo specchietto, come dicevi bene, è da tagliare e tenerselo sul frigo, nel senso che se sei di una di queste parrocchie puoi andare poi a cercare
e
se
poi
la tua
nell'informatore, sì,
è compresa.
Nell'informatore vedete zona per zona, esatto, quali sono le vie che saranno
io
visitate.
Io mi sono capito che la mia è compresa l'11 di aprile, ma non ho capito
la mia
bene.
Non è compresa,
ecco, non lo so, vedremo. Bene, direi che concludiamo qui la prima parte e ci prendiamo una canzone in attesa del nostro ospite nella seconda parte. A prestissimo.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
E rieccoci nella seconda parte.
Bentrovati.
Abbiamo con noi un ospite speciale, come vi dicevamo. E come no? Sì.
I nostri ospiti sono sempre speciali.
Alcuni più di altri, poi, scusa, fammi dire. Padre Aurelio, benvenuto.
Grazie. Io pensavo di essere speciale, invece mi ha detto i nostri tutti sono speciali.
No, ma alcuni più di altri.
Pensavo di essere più speciale.
È così,
più
è
speciale.
Così.
Allora,
sono tutti speciali perché sono i nostri ospiti. No.
Poi qualcuno più di altro, come dire, ci piace accoglierlo, mettiamola
specialissimo.
No, ma senti, ma è un ritorno, quindi Saronno.
Ormai il ritorno è passato, sono sei mesi ormai,
mesi. Però insomma, dopo 10 anni siamo ritornati a Saronno.
Sì, dopo 10 anni sono tornato
bene,
a Saronno. Sì.
Bene, bentornato allora. Così. Cioè, siccome questo numero, ci sono diversi passaggi sul ripartenza, ritornare, ricominciare, ritorno era, come dire, normale citarlo in qualche maniera.
È un fatto che sta scritto nella natura delle cose, il ritornare, il ricominciare.
Verissimo.
Se ci pensi, ogni mattina è una resurrezione.
Vero. Senti, la nostra parola del mese è pace. Chi ci dici tu sulla pace?
La pace è, nella visione biblica, è la somma di tutte le benedizioni che Dio dà, tutti i beni che Dio ci ha dato. Quindi la pace non è l'assenza di guerra, ma è appunto è qualcosa di sovrabbondante che viene dalla misericordia di Dio, dall'amore di Dio verso di noi, e che ci riempie, proprio ci alluviona con le sue benedizioni. E noi siamo all'interno di un contesto di pace. Purtroppo ce ne dimentichiamo, facciamo finta di essere noi dei piccoli creatori e facciamo guai e la pace va a farsi benedire.
Direi che questa è la sintesi
è
perfetta di tutto quello che abbiamo detto in questa puntata.
Detto bene,
no, non l'abbiamo detto sì, così, sì. Tu l'hai sintetizzato sì, al meglio. Sì. E, bene, grazie. E invece ti volevamo con noi per un po' commentare questi ultimi due articoli. Uno è l'articolo della parola al parroco, no? Abbiamo sempre all'inizio del giornale questa pagina di Don Giuseppe, in precedenza di Don Claudio, in precedenza di Don Armando, insomma, che è sua, quindi dice quello che vuole trasmettere. Quindi se, come l'hai interpretata tu, come l'hai letta tu. E poi l'articolo invece è proprio vostro, della vostra comunità, insomma, pagina 22. Dici tu da dove vuoi partire.
Ma l'articolo di Don Giuseppe, allora io ne approfitto, visto che sono qui e che tanto lui non mi vede, io lo devo ringraziare davvero tanto, perché è una persona di grande accoglienza, e quindi mi sento davvero a casa con lui e spero, penso che lui si senta a casa con me e con noi. Questo è un dato di grazia, è davvero una grazia, perché non sempre, sai, il Cardinal Martini diceva che l'invidia è il vizio preferito dei preti.
Ma dai, vedi?
Non ditelo in giro, ma è così. Ora, invece no, qui c'è proprio una
condivisione,
una fraternità molto molto bella. La stessa fraternità, non la stessa, mi scuso, ma perché qui è molto più profonda, è molto più a lungo tempo che egli esprime e che aveva con Don Claudio. Ora io devo dire una cosa, io Don Claudio non l'ho conosciuto personalmente bene, l'ho visto varie volte, ma non ci ho vissuto insieme, ecco, non ero qui quando lui è stato parroco qui. La cosa che mi colpì, che mi colpisce, che mi ha sempre colpito di lui era questo sorriso mite e accogliente. Lui aveva un modo di essere, di sorridere, mite, accogliente, cioè non ti sentivi come davanti a un istrice, ti senti, oddio, ti viene voglia di scappare, no? di essere rigettato, oppure attenzione che ti fai male, no. Lui accoglieva ed era una persona che ti metteva a suo agio, per cui le poche volte che io l'ho incontrato, anche al Padre Monti, per esempio, davvero sembrava di essere amici da sempre, no? Poi peraltro capitava che eravamo coscritti, quindi avevamo la stessa età, e allora su questo una o due volte ci siamo presi in giro reciprocamente. Questa è una bella cosa, è una cosa molto bella.
Con Don Giuseppe potreste prendervi in giro per la fede calcistica.
No, la fede calcistica sì.
Sì.
Ma io non sono dell'Inter, però ho fatto un regalo a lui, gli ho regalato un ombrello dell'Inter.
Ma dai!
E quindi questo lui è in debito con me, mi deve regalare un ombrello della Lazio.
Ecco.
Va bene. No. E sì, con Don Giuseppe sì, no, veramente siamo non ho nessun problema, proprio nessun problema di nessun tipo, sai, i retropensieri, dice oddio, ma sì, vabbè, però mi ha sorriso, però non è che forse non mi ha, no, non ho nessun retropensiero, davvero.
La cosa che mi sento di dirti, secondo me lavoro di più parroci nel tempo è il ruolo proprio della comunità, della vostra comunità come Padre Monti, che secondo me come identità, come espressione è cresciuta tanto in questi anni, anche grazie al lavoro comunque dei parroci all'interno della comunità pastorale. Siete a tutti gli effetti parte della comunità pastorale, non puoi dire che è qualcosa che sta esterno o parallelo, quindi la programmazione, le attività, la profondità, quando hai prima ne parlavamo anche con Laura, cioè quando vuoi cercare uno spazio dove venire ad ascoltare e come dire, in qualche modo essere accolto, il Padre Monti riesce davvero bene a rispondere a questa esigenza, ecco, secondo me, con tanti modi, incontri, cose diverse che fate, ecco.
Ma fammi dire due cose a riferimento a questo. La prima è che io penso a Saronno e al Padre Monti come penso ad Assisi e Francesco, in una scala diversa chiaramente, perché Francesco è un gigante enorme da 8 secoli, Padre Monti è molto più come dire, più umile se vogliamo, però la santità non è più piccola, più grande,
no, infatti.
Ecco. Però ecco, davvero secondo me e voi saronnesi dovreste noi saronnesi, io sono residente a Saronno,
esatto,
voto a Saronno, bisognerebbe proprio che lo riscoprissimo e lo mettessimo più in agenda, insomma, no? Tutto quello che Padre Monti è e per quello che è. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che io devo dire, sono arrivato a Saronno la prima volta nel 2010 in forma stabile, alla fine del 2010, e c'era Maurizio Rolla. E beh, con Maurizio io ho avuto un rapporto di a tu per tu, proprio veramente veramente positivo. Poi è arrivato Armando. Anche Armando è stata una persona di grande rilievo da un punto di vista relazionale. No? E poi è arrivato Don Claudio, che io però non c'ero, e adesso Don Giuseppe. Mi pare che questo, come dire, segna anche probabilmente l'attenzione che la diocesi, il vescovo, l'arcivescovo, il cardinale a suo tempo hanno per Saronno. Saronno è un punto clou, non solo della mia vita come religioso prete montiano, ma proprio come qualcosa che ha una sua identità nella diocesi e nella zona, insomma, nella regione. Per cui c'è un'attenzione, mi pare di poter dire, privilegiata della curia, della diocesi a Saronno. Questi quattro nomi che io ho fatto, che sono gli ultimi quattro che sono passati qui, beh, sono nomi di notevole valore. Se pensi che Don Maurizio è uscito da qui per diventare vicario episcopale,
certo,
insomma, è qualcosa di grande, ecco, questo mi sembra molto buono. E Saronno in questo senso è privilegiata, io sono molto molto contento.
A proposito di privilegi, sai che noi ogni mese abbiamo la rubrica di Monsignor Centemeri, quindi
sì,
alla faccia dei privilegi, insomma. Quindi
Centemeri era ancora
prima
io, quindi anche lui, però,
e lui è stato, come dire, in qualche modo statuario, una presenza di tanti
Centemeri
anni.
Centemeri io l'ho conosciuto quando ero superiore, non ero a Saronno, venivo da Roma. È una cosa che probabilmente, non so se qualcuno l'ha fatta, ma lui me l'ha permesso di fare, me l'ha chiesto lui, di fare la predicazione in piazza il giorno del trasporto. Una cosa straordinaria.
Sì.
Cioè, tu non la dai a nessuno, così.
Sì.
È una cosa che...
No, vabbè, ma...
E lui me l'ha portato a me, e io rimasi così, dico... Oh.
Sì. Io ci è capitato di dirlo ogni tanto, come dire, senza mancanza alcuna di rispetto, ma proprio alla maniera proprio giovane, un pezzo da 90. Cioè, nel senso che è inutile che ci giriamo intorno.
Assolutamente,
insomma,
sì,
ecco.
Sì. Beh, ha fatto la storia, di
Saronno. Sì, sì.
Cioè,
anche solo a dire che questo giornalino in qualche modo l'ha voluto mettere... non che non c'era, c'era già prima di lui, ma ha avuto l'evoluzione nelle sue mani, l'ha reso molto più forte.
E poi non solo è sempre presente con la sua rubrica,
sì, sì,
ma
sì,
è sempre presente anche con suggerimenti,
sì, sì. E ascolta di qua, senti di là, magari ti dice, sì, sì, anche vicini ai laici, non solo quei religiosi, ecco,
cose nuove, anche per magari rubriche nuove.
Vero.
Quindi mi aspetto che una di queste lettere per voi, una delle prossime, sarà su Padre Monti, perché lui mi ha chiesto dei testi su Padre Monti,
e quindi si starà studiando.
Okay.
Senti, invece il tuo articolo, insomma, della comunità del Padre Monti, è proprio quello delle professioni perpetue. Tra l'altro, permettimi, di solito Orizzonti fa un po' cronaca di quello accaduto. Qui giochiamo d'anticipo, come si dice, 19 marzo ore 18 per positurale Chiesa San Pietro e Paolo. Che ci sarà? Che verrà fatto in questa occasione?
Allora, anzitutto spieghiamo cosa significa professioni perpetue. Ieri ho fatto un incontro con le classi quarta e quinta del nostro istituto grafico lì dell'istituto. E appunto la prima cosa che spiegavamo era questa: professioni perpetue. La professione, pensate alla professione, il lavoro che uno fa una professione, oppure pensate alla professione di fede, no? Cioè professare qualcosa, esprimere qualcosa come prioritario nella tua vita. E allora che cos'è la professione? In questo caso religiosa è la scelta di dedicare a Dio attraverso i tre voti di povertà, obbedienza e castità. Perpetue perché? Perché ci sono le professioni temporanee che sono annuali, cioè il cammino, almeno da noi, il cammino è di 6 anni. 6 anni, ogni anno si rinnova. Chi non vuole rinnovare va tranquillamente a casa. Ora, a livello canonico, il cammino necessario ad arrivare alla professione perpetua sono 3 anni, il minimo sono 3 anni, però ogni congregazione fa, addirittura ne hanno alcune che ne hanno 9, eccetera, eccetera. No? Ecco, quindi perpetua vuol dire che questi giovani faranno la loro professione di fede, di voti, di vita religiosa per tutta la vita in quel giorno. Il 19 marzo, San Giuseppe. Questa idea della professione fatta in prepositurale me ne approprio, l'ho fatta io, l'ho detto. E la cosa bella è che subito l'hanno accolto i miei superiori. L'hanno detto sì, una bella cosa. Perché? Perché un conto è farla a casa tua e lì hai quelli che vengono a casa tua fondamentalmente, no? Un conto è farlo nella pubblica piazza dove chiunque passa ti può vedere, ti vede. E allora, siccome questa è una cosa assolutamente eccezionale ed è una cosa che appunto diventa una testimonianza per tutti, per me è stato quasi naturale dire facciamola fuori dalla nostra chiesa. L'ipotesi iniziale era il santuario della Madonna dei Miracoli. Purtroppo però poi ci siamo resi conto che anche il santuario, come il nostro santuario, fondamentalmente è piccoli rispetto alla...
Cioè ragioniamo che verranno le famiglie,
sì,
probabilmente.
Allo spazio che ci serviva, e quindi poi alla fine Don Giuseppe subito dice no, ma facciamo il prepositurale, è stato anche questo.
E se qualcuno vuole partecipare è aperta.
Assolutamente, come... è una messa come le altre. Allora questa messa sarà presieduta dal nostro padre generale, padre Benny, e sarà concelebrata, abbiamo calcolato fino ad oggi 26 preti.
Ah, però
sì, fino ad oggi ci sono 25-26 preti. Io non vorrei dare dei numeri così, perché però quello che mi hanno detto da Roma, ci sono 25-26 preti previsti per concelebrare, che sono i nostri fratelli sacerdoti che vengono da tutte le parti, vengono addirittura dalla Corea. Due vengono dalla Corea perché c'è un coreano che fa la professione dall'India, eccetera eccetera, e sarà una cosa molto molto bella. Il superiore generale, padre Benny, presiede questa messa e riceverà i voti nelle sue mani, cioè nelle tue mani, superiore generale, io professo per tutta la vita il voto di povertà, castità, obbedienza, eccetera eccetera, no? È una testimonianza molto forte, perché come io ho scritto qui, no? Vedere 9 giovani uomini buttati per terra,
però
non è una cosa che si vede tutti i giorni.
No, ho notato questo passaggio.
E la cosa ancora bello, più forte, è che tutte queste persone sono 14 in tutto, però il 19 ne faranno il 9 la professione, gli altri 5 la fanno qualche settimana dopo, perché devono completare i loro 5, devono completare lo stage di preparazione, perché per la questione dei visti eccetera eccetera non hanno avuto
tutto
visti in
pronto,
tempo per arrivare, quindi è un fatto di...
E questi sono i giovani che presenti nella rubrica Prima dei Fatti alla radio?
Sì, li abbiamo presentati, sì, non tutti, abbiamo fatto 5 incontri.
Erano, ne ho sentito erano, un paio.
Sì, erano 7, dovevano essere 7 in modo da fare 2-2 tutti e 14, però poi 2 sono saltati per altre ragioni.
Ma senti, proprio una curiosità da mercato di salonno, così quelle di spicciole, no? Ma che lingua parlate fra di voi? Italiano? Ragazzi parlano italiano tutti?
Loro sono qui da 6 mesi, qualcuno è da un anno, ci sono 2 o 3 che sono da un anno in Italia, parlano italiano. Se devo dire che parlano italiano, dico una bugia, nel senso che...
No, però ci si capisce.
Parlano italiano, ma alcuni di loro abbastanza stentatamente,
okay,
no? Però ecco, quello che ci permette di comunicare tutti insieme è l'inglese.
Certo.
L'inglese e il francese si parla tranquillamente. Quindi, però tutti quanti sono impegnati a imparare l'italiano, anche perché nella nostra congregazione, nelle regole che abbiamo di vita, c'è scritto che le 2 lingue ufficiali della congregazione sono l'italiano e l'inglese. Quindi tutti devono imparare l'italiano.
Tutte e due, chiaramente.
Io, altra nota di mercato, sul mercato. Io considero una grande fatica per una persona, personalmente, quella di vivere in un posto dove non si parla, dove tu non puoi parlare la tua lingua.
Certo.
E devi parlare e ascoltare la lingua, una lingua diversa, no? E mi sembra quasi una cosa eroica.
Sì, no, cioè, secondo me, anche perché al 90% saranno chiamati a parlare una di queste lingue anche nel loro ministero, anche nel loro servizio, quindi non so dove saranno mandati poi nel tempo, però tendenzialmente probabilmente dovranno imparare un'altra lingua del posto dove andranno, o comunque tendenzialmente inizio inglese o francese.
Beh, sì, italiano. Che poi è cosa anche dei missionari.
Certo, ma perché lo spirito è questo.
Tenete presente,
no?
Che ognuno di questi 17 giovani che vengono dall'Asia e dall'Africa parla almeno 3-4 lingue.
Già adesso. Sì,
parla
sì.
3-4 lingue. Per quel che stavi dicendo, mi è venuto in mente i primi momenti, i primi tempi, i primi giorni, le prime settimane della mia vita missionaria in Filippine. Io ero lì da solo e la sera vi garantisco che andare a letto furca, da solo, così, senza nessuno da salutare, senza nessuno da dire ciao, buonanotte. E quante volte in quelle notti ho pianto anche, non è una vergogna, no? Stavo lontano migliaia di chilometri da casa mia. Pensate, per esempio, il giorno di Ferragosto, alle 2:30 del pomeriggio di Ferragosto, a fare lezione in classe, e io dicevo, porco cane, a casa mia
se bagna quest'ora,
e io sono qui a fare lezione a questi ragazzi. Però bene. Il primo tempo è stato davvero duro, e ripeto, mi è costato sangue e lacrime, però è arrivato un momento in cui è scattato il passaggio, no? Anche nella comprensione della lingua, cioè io avevo studiato inglese, e lì è scattato qualcosa. Da quel momento in poi io ho capito tutto, diciamo.
Beh, ma forse è anche l'azione dello Spirito Santo, come dicevi prima, no?
Sì,
che fa, che
però,
fa anche lui.
Però ti ci metti.
Certo.
Probabilmente c'è un tempo che...
C'è un tempo di incubazione.
Di adattamento, sì, per cui si possono interiorizzare ed elaborare interiormente tutte queste...
E a proposito di tempo... Lui abbiamo da dover chiudere.
Io.
Ci manca meno di un minuto. Vi ringraziamo tantissimo, Padre Aurelio, della presenza. E noi, se vuoi, torna quando vuoi. Noi ci siamo con piacere. Vi ricordiamo le pagine della radio.
Le pagine parrocchie.
Esatto, le pagine della radio, come sempre, con le interviste, e le pagine delle parrocchie. Con tanti spunti diversi questo mese.
Diversi,
quindi assolutamente da leggere.
Guardatele.
Grazie a tutti, un buon weekend. E
arrivederci a Pasqua.
Il mese prossimo.